Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua per l'ultima puntata settimanale, quella che ci introduce a un match molto importante, quello che andremo a seguire questa domenica. Mamma mia, fa quasi specie parlare di domenica ancora una volta. E appuntamento di domenica che verrà commentato, raccontato, ma ovviamente parleremo anche di quello che è successo il giorno di San Valentino con Ferdinando Vicini. Ciao Nando!
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E sì, dicevi, sembra strano, giochiamo di domenica.
Giochiamo di domenica alle 14, insomma.
Sì, alle 14 sembra quasi una partita con una delle sarde, delle formazioni sarde, invece ci tocca la Carrarese.
Giocare contro la Carrarese. Allora, è ovvio che partiamo però dal match del giorno di San Valentino, questa romantica reunion tra l'Ancona e l'Avis Pesaro. E mi raccomando,
però, Stefano,
attenzione,
erano bellissimi, c'erano alcuni striscioni a Pesaro molto belli, Intanto c'era Vis Unico Amore, che era riferito appunto, era stato fatto apposta per San Valentino. E poi qualcuno aveva fatto un'altra sessione in cui c'era scritto oggi il papà fra la mamma e la Vis ha scelto la Vis.
Ecco, bellissimo sicuramente, però mi raccomando, quando andate a Pesaro non portate i rotoli di carta igienica.
Perché
poi dopo si ha il rischio di prendere 800 euro di
multa. Ah, la multa, sì.
800
non
euro
solo,
di multa.
Non solo il rotolo di carta igienica, non solo il rotolo di carta igienica.
Però quella è la ciliegina, dai. Insomma, per aver lanciato un rotolo di carta igienica è una cosa...
È stato considerato
mancava.
Un episodio continuato, cioè scritto, quindi...
Mancava l'appello, dai. Delle sanzioni... La carta igienica, questa è stata fantastica.
Sì, questo è... Tra l'altro è stata... Diciamo una serata molto tranquilla in cui non c'è stato niente di...
Vabbè, c'erano gli sfottò, ma quello fa parte della coreografia, fa parte,
insomma,
toglieteci pure quello.
Sì,
alla
ma
fine,
tutto nei limiti, insomma, del...
Passate
della,
con l'ostia, abbiamo della, fatto,
della,
insomma,
della,
dai, siamo in chiesa.
Sì, quindi, insomma...
Però insomma non ci facciamo mancare niente, insomma, se non lo sapete, insomma, c'è stata questa ammenda alla società di 800 euro per noi, 600 euro per la Vis per aver lanciato una bottiglietta d'acqua mezza piena, mezza vuota, non si sa, insomma una bottiglietta d'acqua nel recinto di gioco e i propri sostenitori l'hanno fatta e quindi insomma alla fine è arrivata anche quest'altra ammenda. Fa sorridere comunque, dai.
Tu lo sai che c'è un fondo, quel fondo a fine stagione deve in qualche maniera essere...
Andiamo, li portano tutti a cena, il giudice sportivo con annessi e connessi vanno a cena con il fondo delle multe.
Comunque è andata peggio alla Carrarese, che è la nostra prossima avversaria, perché il giudice sportivo ha squalificato per somma di ammonizioni per aver raggiunto... il limite dei cartellini gialli, le cinque ammonizioni della Latta, che è il capitano della Carrarese, e Belloni, che è un esterno di gamba forte, insomma, quindi mancheranno due elementi, soprattutto della Latta, insomma, un elemento che è il capitano, è il trascinatore un po' della Carrarese, che era stato anche nel mirino dell'Ancona in tempi andati nel calciomercato, era stato un elemento di interesse per l'Ancona.
E a noi non ci dispiace se manca.
No, perché a Pesaro mancava Di Paolo.
Esatto,
diciamo,
quindi...
Sono segnali perché no, abbiamo detto, in particolare, no, si insiste spesso su questa cosa, che quest'anno va tutto male, ci sono... Colavitto, quando Bianchimano ha preso la traversa di testa contro nell'ultima partita con l'Olbia, ha detto: abbiamo lasciato poco all'Olbia e di solito però avremmo preso gol in quelle poche occasioni lasciate. Questa volta ha preso la traversa bianchimano. Questo è un segnale forse che la ruota sta girando. Lo vogliamo interpretare così anche queste due squalifiche, quella di Di Paola, uomo guida della Vispesaro, che è mancato mercoledì sera, e quella di Della Latta per domenica. Ecco, mettiamola così.
Che la ruota gira, ci va bene, dai, ci va bene così. Insomma,
nel corso del campionato,
dai,
anche a noi, insomma, sono prima le poi squalifiche. Quindi,
allora, prima di andare subito col primo break,
ti devo dire perché abbiamo visto due arbitri molto diversi, no? Il disastro della partita con l'Olbia, disastro nel senso che non è che abbia inciso sul risultato, ma abbiamo visto decisioni molto strane del signor Iacobellis, qualcosa del genere, giusto?
Sì.
Di Pisa. Invece è stato molto bravo l'arbitro di Pesaro,
che è un altro che comunque cartellini lì
però solo quattro ammoniti
li usava abbondantemente.
Invece è stato bravo, si è limitato, è una buona direzione, direi, una buona direzione.
Diciamo che magari qualcosina non l'ha vista, o diciamo ha lasciato più giocare.
Ha lasciato giocare, però è stato un metro molto equo, cioè ha adottato un metro di giudizio e si è attenuto a quello, insomma. È comunque molto razionale, logico.
Perché qualche entrata insomma un po' dura c'è stata.
Però ha scelto così, giustamente.
È andato a entrambe le parti.
Ma credo che abbia arbitrato bene. Non c'è stato questo florilegio di cartellini gialli, che veramente è irritante, insomma, perché a volte si ammonisce per cose che sono molto banali.
Dico, guardiamo il prossimo, perché poi dopo. Buonasera a Ferdinando e a me.
Grazie a Fabio e agli altri che ci stanno inviando messaggi di saluto.
Moreno.
A proposito di arbitri, Moreno dice: buonasera a entrambi, ma volevo chiedervi: i rigori li vedo solo io, quello su Paolucci era enorme come una casa e l'arbitro era lì davanti. Se parliamo dell'azione di Paolucci sulla sinistra dell'area di rigore, Moreno, no, non la penso come te. Io l'ho vista bene, l'ho anche rivista quell'azione. Paolucci si avvita su se stesso e non calcia praticamente il pallone e cade da solo. Non c'è stato fallo, l'ho vista molto bene, l'ho rivista quell'azione. Poi
Franco
che dice: I have a dream, come Martin Luther King. La citazione è importante.
Non sappiamo però ancora qual è.
Non so se si riferisce alla vittoria con la Carrarese, perché la Carrarese arriva con quattro vittorie consecutive alle spalle, quindi con le vele al vento. Vediamo un po'.
Vediamo com'è la situazione. Sì. Allora, dicevo, facciamo un riepilogo velocissimo, poi ce ne andiamo in pubblicità,
sì, perché
dobbiamo andare a introdurre il primo ospite.
Gli ospiti sono tanti, sono numerosi, sono interessanti. Quindi state con noi, non
c'è
ci
molto
lasciate.
A Marcord, per chi non si fosse d'accordo, c'è molto a Marcord di quello che conta, però attenzione, attenzione, dopo non dite: ah, peccato, non l'ho sentito, devo sentire la replica.
Allora,
riepiloghiamo questa 26esima giornata, quella di tra martedì e mercoledì. Pontedera, che era stato battuto in casa dal Pineto 3-2 con il gol vittoria del giovane Lombardi, che conosciamo bene.
Bellissimo gol.
Bello. A Recanati, Rimini batte la Recanatese 4-1, Cesena che batte l'Arezzo 1-0 e a Pescara la Spal che ha battuto il Pescara 2-1, Spal che così inizia a rimuovere la classifica. Poi il giorno di San Valentino, Carrarese che ha battuto il Gubbio 2-0, la Juventus Next Generation che ha battuto Sestri Levante 1-0, a Lucca Torres batte Lucchese 2-0, il pareggio 1-1 tra Olbia e Virtus Entella, il Perugia che batte la Fermana in coda al match 1-0 e infine il pareggio della Vispesaro con l'Ancona 2-2. La classifica a questo punto recita così: Cesena quota 65, Torres 53, Carrarese 48, Perugia 46, Gubbio 43, Pescara 41, Pontedera 39, Juventus Next Generation 36, Pineto 33, Virtus Entella 32, pari punti con il Rimini, Arezzo 31, Lucchese 31, Ancona e Vispesaro a quota 29. In zona retrocessione a questo punto si troverebbero Sestri Levante a quota 28, Spal 27, Recanatese 24, Olbia 21, Fanalino di Coda, La Fermana a quota 17.
Benissimo, allora andiamo in pubblicità e poi subito col nostro primo ospite.
È un baffo che conoscete,
Punto Bianco Rosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, 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 non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, in attesa di andare a raggiungere il nostro primo ospite ancora, i vostri pensieri che potete mandarci come di consueto, non l'abbiamo detto ma lo sapete a memoria, 334
Franco, sì, prego,
334 35 20 488, eccolo qua, il sogno che ha Franco.
Dice, allora, sì, qua specifica il suo sogno. I have a dream che Tiong stia già contattando un allenatore per la prossima stagione, un allenatore bravo, vincente, esperto nel vincere i campionati. Inoltre è in contatto con un capace e bravissimo direttore sportivo. Questo è il pensiero di Franco, che mi pare appunto auspichi un rinnovo nell'area tecnica. Poi Gianni che dice le 800 euro di multa per un rotolo di carta igienica e un petardo, che ne dite, fanno schifo, basta, non se ne può più, è ora di lanciare la merda in in campo in onore del giudice sportivo. Vabbè, insomma, meglio non lanciare niente, mettiamola così. Poi invece Roberto ci chiede quando avremo il piacere di rivedere Deramo in campo. Beh, Deramo è ormai qualche domenica che va in panchina. Io dalle mie informazioni Deramo è a posto, nel senso che dal punto di vista sia della è guarito, quindi ha completato tutta la fase del recupero, si sta allenando da tempo ormai con la squadra, ha recuperato la piena efficienza fisica, credo che sia soltanto un discorso di tempo per recuperare la sicurezza nei contrasti, questo è il discorso principale. Insomma, intanto vediamo di raggiungere il nostro primo ospite, che è Francesco Monaco, che viene a proposito di questa partita, è un po' la sua partita, perché Monaco ha questa particolarità: da allenatore ha vinto un campionato con l'Ancona, portando l'Ancona dalla Serie C alla Serie B, lo ricorderete tutti, con la doppia sfida nei playout vincente, prima col Perugia e poi con il Taranto, e poi si è ripetuto 3 anni dopo, nel 2010-2011, anche a Carrara, portando la Carrarese dalla C2 alla C1. Quindi poi questa è la sua partita. E buonasera a Francesco Monaco, grazie di essere con noi a Punto Biancorosso. Ce l'abbiamo? Buonasera Francesco Monaco, grazie di essere con noi a Punto Biancorosso, Francesco.
Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Fernando.
Allora, ho appena finito di raccontare i tuoi trionfi sia sulla panchina dell'Ancona che sulla panchina della Carrarese, due squadre, due città, due piazze che ti sono particolarmente care.
Sì, è vero, abbiamo ottenuto dei risultati. risultati strepitosi, perché sia da Ancona ancora meglio, perché ci siamo salvati il primo anno ai play-out, il secondo anno siamo riusciti a portare la squadra in Serie B, è stata una bella cavalcata. E a Carrara il primo anno abbiamo subito raggiunto l'obiettivo, quello di andare in C1. Sono legato a tutte e due le città.
Ecco, a Carrara tra l'altro c'era una compagine societaria molto altisonante, perché era l'anno in cui era arrivato Buffon, c'era Lucarelli e c'era anche Oppicelli, che è l'attuale, credo, presidente della Carrarese.
Sì, erano quattro soci, 25% a testa, avevano fatto una squadra importante, devo dire che c'era una buona squadra e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, anche se non è stato facile, perché davanti abbiamo sempre avuto il Carpi di Giuntoli e di Soltiglia, anche loro avevano una grande squadra, però noi...
Che poi è arrivato in Serie A il Carpi, no? Stava cominciando la scalata.
Sì, la scalata l'ha iniziata quell'anno là, sì, hanno vinto la C2 e poi dopo due anni, se non sbaglio, subito la C1 e così via.
Buffon ti dava consigli, no? Entrava nei discorsi tecnici?
No, lui si faceva vedere ogni tanto, anche perché giocava, allora giocava ancora, molto tempo libero non ce l'aveva, però ha assistito a qualche partita, è venuto a fare i complimenti sia a me che ai ragazzi, perché lui, essendo carrarino puro sangue, ci teneva tantissimo, e poi era anche comproprietario con gli altri.
Guarda, arrivano già messaggi per te, ma uno particolare te lo leggo subito, è da Corrado Tamaglio, che dice: buonasera popolo biancorosso, salutatemi il mitico Francesco Monaco.
Grande, abbiamo fatto, è un ex anconetano pure.
Certo, sì. Beh.
Abbiamo fatto il militare assieme, e ci conosciamo bene. Poi ci siamo incontrati anche da avversari sui campi. Ringrazio, ricambio con affetto.
Corrado ci ascolta, ma lui insomma ha segnato un gol storico qua ad Ancona, e non solo quello, e comunque insomma spesso ci ascolta, sappiamo che c'è sempre vicino, e noi gli vogliamo molto bene, come del resto con te. Insomma, il rapporto con Francesco Monaco non lo nasconde, è un rapporto di amicizia che dura ormai da tanti anni e di stima, insomma. Francesco, allora Ancona, Carrarese, Ancona che sta cercando faticosamente di tirarsi fuori da una situazione di classifica anche in attesa, no?
Beh, sicuramente, nessuno pensava che poteva fare fino adesso questo campionato qua, poi hanno cambiato allenatore, ci è voluto un po' di tempo, però io sono convinto che dopo Olbia hanno fatto una bella prestazione con risultato a Pesaro, io sono convinto che se domenica con la Carrarese riuscissero a portare a casa tre punti, allora sicuramente i playoff possono raggiungere, perché secondo me la squadra è una buona squadra, poi c'è qualche giocatore che in questo momento sta dando più di quello che uno si aspettava, vedi gli spagnoli, secondo me sta facendo un campionato strepitoso, per cui c'è tutto il tempo per raggiungere come minimo l'obiettivo dei playoff.
Quindi tu vedi ancora in corsa per i playoff?
Sì, anche perché guardando la classifica sono a tre punti, essendo questi playoff così allargati, bastano un paio di partite fatte come si deve ed ecco che ti ritrovi subito nel gruppo grosso dei playoff.
Invece la Carrarese è una squadra costruita già in estate per primeggiare.
Sì, quello sì, perché conosco un po' il direttore sportivo, è stato mio compagno di squadra tanti anni, conosco i giocatori, loro sono partiti con l'obiettivo di cercare di vincere, anche se adesso per loro, come per tutti gli altri, è più difficile, perché il Cesena sta facendo davvero un campionato a sé, però ecco, la Carrarese era una delle candidate alla vittoria finale, perché ha fatto una campagna acquisti davvero molto molto importante, poi sai quando
ha aggiunto anche a gennaio dei giocatori
importanti,
ha preso fino a 8 strappandolo all'Ancona, che ha già segnato, comunque un centravanti che se sta bene
no è uno che che fa la differenza in questa categoria, perché l'ha sempre fatto, per cui c'è stato un momento di crisi da parte della Carrarese, però dopo c'è stato il cambio dell'allenatore e adesso con questo nuovo, con Calabro, hanno fatto già 4 vittorie di fila, sai, vincere aiuta a vincere, come si dice.
Sì, vincere squadra, aiuta a vincere, dà consapevolezza, no?
Sì, consapevolezza, autostima, la cosa più importante è riuscire a portare a casa i 3 punti. E loro in questo momento viaggiano sulle ali di entusiasmo, perché vincere 4 partite di seguito non è semplice.
Ti chiedo quanto può incidere l'assenza di un giocatore come Della Latta, che è un po', diciamo, la mente, no, della Carrarese.
Sì, è un giocatore capitano, un giocatore di carisma, un giocatore di quantità. Sicuramente sarà una perdita, non dico determinante, per una perdita importante, però avendo una rosa vasta in tutti i reparti, penso che di scendere in campo al posto di Della Latta sicuramente non farà rimpiangere il capitano. Però
ecco, dicevi di Alberto Spagnoli, che lo ricordiamo anche a Pesaro, insomma è stato determinante, ha messo il pallone decisivo sulla testa di Giampaolo, un cross bello, sì. Insomma, un giocatore.
No, secondo me sta facendo un campionato davvero importante, che oltre ai gol aiuta molto la squadra, è una punta che fa reparto da solo e aiuta molto la squadra.
Lo vorresti in una tua squadra, insomma?
Io devo dire la verità, sono stato fortunato ad avere sempre giocatori davanti che hanno sempre fatto tanti gol in qualsiasi categoria.
Vabbè, forse qualche merito ce l'hai anche tu in questo.
Sì, a Carrara da ETA, che avevo avuto già nel settore giovanile dell'Ascoli, mi fece 23 gol e 21 partite.
Poi era stato anche ad Ancona, sì, Antonio Gaeta.
Bravo, sì. E poi ad Ancona, i 2 anni di Mastro Luzio, 40 gol.
Gaeta, con te a Carrara, fece il suo massimo della carriera?
Sì, vincemmo il campionato e fece altri 2-3 anni di Serie C e di C1. E poi, sì, gli attaccanti sono stato fortunato io ad averli. Era la squadra che riusciva a mettere
penso che nelle fortune degli attaccanti ci sia sempre parecchio del tecnico, perché vediamo che certe volte, no, si imbroccano delle, anche centravanti che sono attaccanti che sono abituati a segnare tanti gol, poi improvvisamente trovano annata, sì, no, in cui non si
può stare nell'altro di una carriera, però io sono fortunato, dai.
Senti cosa ti dice Gianni. Dice: Monaco, tu abiti ad Ascoli, in Ascoli, speriamo che quest'anno si salvino, perché se vengono giù in C per noi è un grosso osso duro. Si salva l'Ascoli secondo te?
Sento che sto lavorando per l'Ascoli, perché alleno il settore giovanile, io mi auguro che ce la possiamo fare. Non è facile, però hanno fatto una campagna acquisti importante adesso a gennaio. Poi ci sta pure Pescosolido, che ha lavorato 3 anni con me a Ancona e adesso lavora con Castore.
Carlo Pescosolido, grande preparatore atletico.
Sì. Quei 3 anni sono stati, è stato determinante alla riuscita dei campionati, sia l'anno che ci siamo salvati sia l'anno che siamo stati promossi.
Io ricordo che feci un approfondimento con Pescosolido, ci sono pochi infortuni muscolari, non sarà un caso?
Sì. È uno che fa lavorare molto bene le squadre. Io i 3 anni mi sono trovato molto bene.
Ecco, tornando invece all'Ancona, quindi secondo te, se non ho capito male il tuo pensiero, questa partita con la Carrarese potrebbe essere un po' uno spartiacque, cioè vincerla vorrebbe dire finalmente forse staccarsi, archiviare un po' il discorso salvezza e cominciare a guardare in alto piuttosto che in basso?
Sicuramente, se riuscisse a portare a casa i 3 punti sarebbe oro colato, cioè contro una grande squadra, e senz'altro se batte la Carrarese quantomeno riesce a raggiungere sia l'Entella, capito? Perché stanno a 3 punti dei playoff, è vero che stai pure a un punto i playoff, però bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, per cui dico, vincendo con la Carrarese, che è una grande squadra.
Ma soprattutto penso che sarebbe una grossa iniezione di fiducia, no?
Di fiducia nei confronti di tutto l'ambiente, prima della squadra e poi dei tifosi, di tutti.
Ecco, quanto conta ad Ancona, tu che insomma hai tante panchine con l'Ancona, tante presenze come allenatore? Quanto conta l'apporto del pubblico, dei tifosi?
Conta tantissimo, anche perché l'Anconesano è attaccato alla squadra, è sempre stato attaccato. E mi ricordo che quando anche dalla partita che facemmo a Termo, lo spareggio per il play-out, c'era tutta la curva piena, ci hanno citato, cioè si sente.
E poi quella finale, il ritorno della finale col Taranto.
E poi la finale col Taranto, dove c'erano
8.000 spettatori.
No, poi Ancona è attaccatissima alla squadra e poi sarebbe un'missione di fiducia grandissima portare a casa 3 punti
con la Carrarese
la prossima partita.
Prima di lasciarci, una domanda dal nostro ascoltatore Daniele, che ti chiede: mister Spagnoli può diventare il nuovo Mastrunzio anche se con caratteristiche diverse?
Beh, io essendo attaccato all'Ancona come squadra, perché mi ha dato tanto, io mi auguro di sì. Sono caratteristiche diverse, Sasà era più punta, faceva più gol, stava là, era la rapina dell'aria di rigore.
Non a caso la vipera, no?
È la vipera, e invece Spagnoli più gioca più per la squadra, ha le caratteristiche diverse, anche fisicamente sono diverse, però mi auguro che possa raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati sia lui personale che la squadra.
Benissimo, grazie a Francesco Monaco e in bocca al lupo per il proseguo dell'annata con le giovanili, e a risentirci presto, Francesco, grazie.
Grazie, buona serata, in bocca al lupo a tutti.
Crepi.
Ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, un ritorno, quello di Francesco Monaco, e mi sorprendo quando leggo insomma quell'amico di prima che ha detto a proposito dell'Ascoli, no? Speriamo si salvino, se no per noi sarà un problema. No, sarà un derby, nel caso sarà un derby.
Quindi, mi pare di capire che a te non dispiace.
No, a me non dispiacerebbe creare il derby, visto che... potremmo anche fare il contrario, che andiamo su noi.
Comunque, mi piacerebbe di più il derby sempre, in Serie B, te lo dico.
Sempre derby.
Io direi sarebbe. Magari l'anno prossimo facciamo un campionato diverso da questo e poi ci sarà il derby nel 2025. Senti, pubblicità, che poi abbiamo l'altro ospite.
Mai dire mai però, ci sono anche i playoff, visto cioè, mai? Dai, non buttiamoci giù.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo, rientriamo in diretta all'interno di Punto Bianco Rosso. Si prosegue per questa puntata che è un po' un ritorno del match di mercoledì, ma soprattutto siamo proiettati allo scontro importante di domenica.
Buonasera Gabriele Morganti, grazie di essere con noi a Radio Tua e a Punto Bianco Rosso.
Buonasera, grazie a voi.
Avevamo avuto tifosi che avevano chiesto, anche invocato, che avessimo come nostro ospite Gabriele Morganti. C'è stato un incontro casuale, direi, ma comunque molto piacevole con lui, e quindi ecco l'occasione, anche perché Gabriele è stato protagonista con la maglia dell'Ancona nel campionato 84-85 agli ordini di mister Marchioro, di cui eri un fedelissimo.
Sì, in effetti io, quando andai a Cesena a 16 anni, lui fece l'anno bellissimo in Serie A che poi andò al Milan, e da lì in pratica mi portò poi quando andò al Como e quando venne all'Ancona, quindi l'ho avuto in più anni ed era all'epoca un allenatore molto innovativo.
Tu giocavi come numero 4 in maglia biancorossa?
Sì, il 4, anche se il mio numero in realtà è stato sempre il 6, perché il libero
perciò ti chiedevo questa particolarità, perché insomma all'epoca i numeri e i ruoli erano molto ben definiti, il libero era il 6.
Sì, e che dopo io a volte c'era anche Guidetti che gli piaceva quel numero, quindi dipendeva più che altro dalle esigenze di qualche calciatore, però è vero, il libero era il numero 6.
Io ho una foto di una partita al Dorico, dalla foto non riesco a vincere quale partita è, ma forse tu te lo ricordi, in cui c'è Santucci, Massimo Santucci, il sì, portiere, che ti trattiene, e Marchioro che ha qualcosa da dirti.
E te la dico io qual è, purtroppo. È una partita che era un derby con la Jesina, che perdemmo in casa e 1-0. Dopo al ritorno vincemmo là sempre 1-0, però in quella partita ci fu un contrasto in una zona del campo, io stupidamente andai di corsa come per dividere o per evitare chissà cosa, invece me l'ha preso con un giocatore loro, lui, ci cacciarono tutti e due, ecco, quindi il ricordo non è piacevole, anche perché oltre all'espulsione perdemmo.
E quindi Santucci ti sta portando fuori, ti sta trasportando fuori dal campo.
Sì, e Marchioro non era molto contento.
Si vede dalla foto che Marchioro non era per niente contento. Esatto. Te ne ha dette quattro, penso, negli spogliatoi.
Abbastanza. Ma era giusto.
No, che poi tu insomma sei stato invece sempre un calciatore molto corretto, molto, no, anche sì, duro, guarda, duro, sì, però corretto,
esatto,
insomma.
Bravissimo. Sì, sì, lì era il derby, quindi mi ero fatto prendere un po' dal momento, ma in realtà hai ragione, sono stato sempre un giocatore
composto, corretto, mi ricordo.
Sì, anche se giustamente tu duro per il ruolo che avevo anche
insomma giocavi in difesa, all'epoca non era come adesso, i difensori difendevano sostanzialmente, no?
Sì, la prima cosa era chiaramente essere bravi a difendere, poi se uno aveva qualità anche di saper giocare, io perlomeno avevo la qualità di un bel calcio lungo, che all'epoca per un libero
era tanta roba.
Sì,
perché all'epoca non si costruiva dal basso, il libero doveva lanciare e trovare il centrocampista libero, anche l'attaccante.
Bravissimo. E poi ti dico un'altra cosa che i giovani di adesso chiaramente neanche sanno, che una volta i rinvii dal fondo non li tirava il portiere,
bravo,
li tirava tutto il libero. Io credo che nella mia carriera avrò calciato, una volta si chiamava calcio del terzino,
sì,
o rinvio dal fondo, ne avrò calciati penso non so quanti, migliaia.
E che poi accumulavi fatica, perché calciare dal fondo,
bravissimo,
era, quando calciavi 20 volte, facevi 20 rimesse dal fondo, era una fatica insomma.
Esatto, sì, giusti, difatti dovevi avere anche una gamba, sia quella d'appoggio ma anche quella che calciava, non troppo stanca, altrimenti potevi anche rischiare di farti male.
Esatto, esatto. Allora, veniamo, abbiamo fatto un po' di Amarcord, piacevolissimo, veniamo e abbiamo anche chiarito il mistero della fotografia, che io questo episodio non lo ricordavo, e quindi ti ringrazio per questo, farà piacere ai tanti nostri ascoltatori, che sicuramente molti erano a quella partita. Guarda Roberto, ne leggo uno perché comincia ad arrivare tanti messaggi, no? Roberto Colini, come no, Morganti libero con i fiocchi e piedi buoni, anni 80, mi sembra venisse dal Vicenza, dice lui.
Esatto, sì.
Come vedi ti ricordano bene, ma anche perché mi hanno chiesto al bar, ma Morganti quando ce lo porti? Ecco Morganti. Allora, Gabriele, tu hai visto Vispesaro-Ancona, veniamo all'attualità, sì. Ecco, che idea ti sei fatto del momento attuale dell'Ancona?
Ma guarda che secondo me mi sembrano sulla via del miglioramento, nel senso che venivano da un momento negativo, hanno vinto con l'Olbia e doveva essere vittoria prima di tutto, a parte il modo di giocare. Poi è chiaro che ci deve essere continuità. Aveva fatto un bellissimo gol, ho visto Paolucci, veramente qualitativamente molto importante. Poi hanno preso due gol, secondo me non irreprensibile la difesa, e poi però hanno fatto anche un bel gol con il bel colpo di testa su assist
di Spagnoli.
Esatto, e quindi secondo me è chiaro che adesso questo 2-2 ripreso deve dare ancora più convinzione. Secondo me, da quello che posso aver visto e capito, forse prende ancora troppi gol ancora, secondo me.
Ecco, il gol in particolare, il primo, ai tempi tuoi, anche ai tempi miei, perché giocavo pure io, non l'avremmo preso perché non si giocava in linea, dietro c'era il libero.
Esatto, ma lì c'è anche un altro errore, secondo me, quello che ha fatto gol sul passaggio che ha preso in profondità era interno al difensore, e invece lì doveva essere interno il difensore ed esterno l'attaccante.
Esatto. Poi l'attaccante era Pucciarelli, che insomma non ha sbagliato,
esatto.
Perché
bravissimo.
Aveva qualità, bravissimo. E ha fatto la cosa giusta.
Sì, ha fatto la scelta giusta, perché poi, come parlando con te Domenico, ho capito che ci capisci.
Grazie.
La qualità dei calciatori, no, è anche quella di fare la scelta giusta. Molte volte sono dei giocatori che possono essere molto bravi in velocità o nel dribbling, però poi a volte o tirano quando dovrebbero passare o passano quando dovrebbero tirare, quindi la scelta fa anche la differenza nelle categorie.
Beh, non a caso c'è gente che ha giocato in Serie A e ci sarà un motivo, insomma, per cui Pucciarelli, esatto, ha fatto la scelta giusta. Magari un ragazzo, un giovane inesperto, avrebbe tirato addosso al portiere, o forse non avrebbe fatto il movimento, perché è il movimento che poi determina anche l'errore. Ciò non toglie,
perfetto,
che quello che tu dici è un'osservazione giustissima, perché il difensore dovrebbe essere posizionato
in quel caso lì, deve stare
interno
esatto, davanti a te,
esatto. Esatto. E poi non era allineato il difensore in questione,
sì,
ai compagni, e questo ha determinato,
esatto,
ha mantenuto in gioco l'attaccante, e anche il secondo gol tu da libero, sicuramente più che da allenatore ti chiedo da libero, no?
Sì.
Prendere gol da calcio d'angolo sul primo palo con l'anticipo netto del difensore centrale Zagnoni, e insomma, a difesa piazzata qualche responsabilità c'è sempre in questi casi.
Ma guarda, io con me sfondo una porta aperta, nel senso che io sono 10 anni all'incirca che non approvo, tra virgolette, che cosa non approvo? Non approvo che se capitano dei calci d'angolo, delle punizioni laterali, prendi o fai gol quasi facilmente. Perché? Perché ad esempio i calci d'angoli adesso molti marcano a zona, Castello, un po' mista, però secondo me non si responsabilizza abbastanza chi difende in quel momento. Quindi uno, a mio avviso, devi anche abituare i giocatori a saper difendere. Ma come? Io faccio un esempio, ho letto una dichiarazione di un centravanti che giocava nella Juventus, un danese che adesso non mi ricordo, è stato un anno o due alla Juve, che arrivò, che c'era Conte, e un sabato fece battere 30 calci d'angolo, dico 30, con lui e Chiellini che lo marcava e Buffon in porta. Questo perché lo racconto? Per far capire che lui voleva abituare l'attaccante ai difensori italiani.
Sì.
Che però per me, dico quello che penso, il difensore vero è finito con la fine di Chiellini. Finito lui, marcatori veri veri non ce ne sono più. Sono difensori bravi a giocare, a spingere, a tutto quello che vuoi in senso propositivo, ma si è perso molto le capacità di difendere.
Beh, che era una scuola famosa, la scuola dei difensori italiani, no?
Bravissimo, esatto. Difatti, senza andare troppo indietro, ma noi abbiamo avuto da Maldini a Cannavaro.
Beh, Nesta, direi, forse il più
Nesta,
forte di tutti.
Esatto, quindi erano veramente da Materazzi stesso. Abbiamo avuto tantissimi forti, sì.
È vero questo, adesso è un po' vale anche per i portieri, perché si guarda il portiere che gioca bene con i piedi, eccetera. Io sono rimasto dell'idea che il portiere dovrebbe prima saper parare e poi fare le altre cose, insomma. Vedo
io
portieri...
la penso come te.
Ecco,
penso
voi, come forse te. Siamo un po' della stessa scuola. Tornando all'attualità, un altro aspetto positivo dell'Ancona è stata la reazione dopo il gol del 2-1, perché è vero che ha avuto questi 10 minuti di sbandamento difensivo, ma poi ha saputo reagire. A quel punto non era facile andare a riprendere il pareggio.
Esatto, esatto. A differenza di altre partite dove si era fatta recuperare e poi addirittura sconfiggere, ha avuto questa forza sia di gioco che di gruppo che è riuscita a fare il 2-2. E apposta ti dico che dopo il momento negativo, la vittoria, un pareggio poi preso in recupero, dovrebbe dare la spinta e anche l'autoconvincimento di giocarsela ancora di più, anche se come tu avevi già detto in precedenza, avranno una partita molto difficile la prossima in casa con la Carrarese.
Sì, è una partita molto difficile. La Carrarese viene da 4 vittorie consecutive. Sappiamo che, no, che vincere aiuta a vincere, quindi è in fiducia. Però è pur vero che queste sono le sfide che possono cambiare forse il corso di una stagione se l'Ancona riuscisse a superare la Carrarese.
Esatto, perché dopo un momento difficile a volte è meglio incontrare squadre che sono nelle prime posizioni, che come dici tu sono in fiducia e che quindi giocano, si propongono, che possono metterti un po' in difficoltà dal punto di vista qualitativo, ma possono anche concederti qualcosa perché fanno più gioco piuttosto che difendersi. Quindi è una partita forse di maturità, dove l'Ancona dovrebbe trovare la maturità per poter giocarsela e secondo me anche batter la Carrarese.
È quindi un test molto importante. Stefano, di messaggi per Gabriele ne stanno arrivando tanti, anche gente che ricorda quella partita che tu ci hai raccontato, sì, con quel flash. Graziano dice Ancona Jesina 0-1 Bonacci. Bruno dice Lele Morganti testa alta e tanta tecnica. Vedi, ti ricordano nitidamente, sì, Gabriele.
Sì, è vero. No, ma guarda, ad Ancona ho fatto un anno, però non mi scorderò mai che per i ragazzi di oggi non è, ma giocare al Dorico strapieno, era quella curva là in fondo, era qualcosa di incredibile. È chiaro che nel calcio di oggi ci deve essere, sono stadi diversi e tutto quello che vuoi, però già lì, per dirti, era un bel catino perché non c'era, i tifosi erano vicinissimi, quindi si sentiva tanto tanto calore.
Era la magia del Dorico che tanti tifosi dell'Ancona rimpiangono, perché come, esatto, dici tu, poi il Del Conero è sicuramente uno stadio più imponente, quello che vuoi, però c'è distacco fra le tribune e il,
sì,
campo,
esatto,
invece,
esatto,
quei campi lì erano, ti davano un'altra emozione, sì, poi tu hai calcato campi importanti, Cesena, Ferrara, tu hai giocato anche a, sì, Ferrara con la Spal, insomma tanti. Lo sai, insomma, anche tu sei stato colpito dalla magia del Dorico.
Assolutamente sì, guarda, era particolare, particolare veramente.
Bruno, grande Gabriele Morganti, uno dei migliori liberi che ho visto giocare al Dorico. Beh, insomma, come vedi, hai lasciato un segno, sì, un segno importante. Qualcuno ricorda anche il gol di Graziano, il gol di Bonacci in quell'Ancona Jesina, sì, 0-1. Dice un bellissimo gol.
Ma difatti, guarda, a distanza di anni ci siamo anche incrociati quando lui faceva il direttore della Jesina, eccetera. E ogni tanto, guarda, mi è tornato in mente che mi mandò un suo amico, che era un amico comune, il video del gol fatto da Bonacci, pensa un po', per farmi per farmi uno scherzo, ma è non che, tanto tempo fa.
Pensa che adesso avere il video è normalissimo perché ci sono i social,
esatto,
tutto. All'epoca,
esatto,
insomma, il video del gol non era una cosa banale, no, da avere.
Giustissimo, giustissimo, è vero, è vero.
Benissimo. Gabriele, grazie di essere stato con noi e della tua disponibilità. È stato veramente un piacere averti in radio, anche per le tue analisi e per il tuo Marcord. Grazie, grazie.
Ti ringrazio e sempre forza ancora.
Grazie a te, ciao, buona serata.
Bene, lasciamo anche il nostro secondo ospite all'interno di Punto Bianco Rosso. Stiamo andando avanti, velocissimi, in preparazione.
Abbiamo altri due ospiti, poi abbiamo anche noi, abbiamo gli arbitri. Oh.
Abbiamo l'arbitro, mamma mia. Allora, andiamo a dire qualche messaggio al volo. Che ce n'era rimasto in parcheggio. Allora,
sì, Graziano ricordava il gol di Bonacci, gran tiro da fuori area. Grazie a Graziano per il ricordo.
Poi questo l'avevo visto. Ragazzi, Raffaele, a proposito, ritorniamo al discorso che c'era stato fatto prima, no?
Sì.
Dell'Ascoli. Cioè,
può essere che il prossimo anno siamo ancora Ascoli e Samba. È della tua corrente di pensiero, Raffaele.
uno dei migliori libri che ho visto,
sì, questo l'abbiamo letto.
Dorico, quindi
beh, penso che ci siamo. Gianluca dice: buonasera popolo biancorosso, domenica tutti al Del Conero, avanti Dorici. Carrarese avversario ostico, la squadra in campo dovrà affrontarla con la giusta determinazione e grinta. Ultimi successi contro i toscani in C2 2005-2006 3-1 e 2021-2022 C2. Saluti a Ferdinando, Stefano e a Mister Monaco. Glieli gireremo, ma lui ci sta ascoltando. E poi Gianandrea che dice: quando torna Dionga ad Ancona e in caso l'atto d'acquisto per l'area del centro sportivo lo farà in questa occasione o lo rimanderà ancora? Perché alla cena natalizia con gli sponsor la società disse che il passaggio di proprietà sarebbe stato entro gennaio, con l'obiettivo di avere già il primo campo a disposizione per l'inizio della prossima stagione. Grazie, buonasera. Insomma, da quello che ci è stato detto in occasione della conferenza stampa di Tiong il 22 di gennaio, entro la fine di febbraio Tiong dovrebbe essere di nuovo qui ad Ancona e dovrebbe firmare l'atto d'acquisto dei terreni e dovrebbe partire il progetto. E ancora Alessio, buonasera a tutti. Vincere contro la Carrarese sarebbe risultato importante, piedi per terra e guardare sempre dietro. Il nostro obiettivo è solo e esclusivamente la salvezza, forza Ancona. Bene così Alessio. E poi Gianni: il derby con l'Ascoli io preferirei farlo in Serie B, perché se scendono in C per noi è un grosso ostacolo. Quindi ci sono diverse correnti di pensiero, abbiamo scatenato, poi faremo un sondaggio magari su questa,
sì,
cosa,
ma qua. L'importante è farlo,
è farlo.
Secondo me l'importante è farlo.
Senti,
che riempiamo lo stadio.
Pubblicità e il nostro terzo ospite.
Perfetto. 334 35 20 488 per interagire.
Punto Bianco Rosso. Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
E desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica. 339 440 6024.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso. E allora siamo pronti con il nostro terzo ospite.
Buonasera a Luca Gentili, che è il responsabile dell'area portieri del settore giovanile dell'Ancona e è il preparatore dei portieri della prima squadra. Grazie di essere con noi, Luca, grazie alla società per averti messo a disposizione di Radio Tua.
Grazie, buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito.
Allora, Luca, questo è diciamo un momento in cui voi a livello, partiamo dal settore giovanile, state lavorando molto, tu in particolare sui portieri, e state facendo anche degli incontri con le società associate.
Sì, stiamo cercando di appunto lavorare per far crescere i nostri ragazzi. La società ci mette a disposizione insomma tutto quello che ci serve e sta investendo molto su questo, diciamo, su questa area. Abbiamo allenatori di portieri per ogni categoria e quindi stiamo cercando sempre di più di aggiornare i nostri allenatori per fare in modo insomma di dare più strumenti possibili ai nostri ragazzi per crescere e poi facciamo appunto questi incontri anche con le nostre società affiliate, appunto per confrontarci e insomma fare dell'aggiornamento tutti insieme, appunto per far crescere anche tutte le nostre società affiliate, che possono essere appunto fonte di crescita per i ragazzi, quindi insomma per tutto l'intero mondo ancora possa insomma beneficiarne.
Luca, si potrà avverare il sogno mio, ma forse anche di qualche altro, di avere un giorno, speriamo prima piuttosto che dopo, il portiere titolare dell'Ancona cresciuto nel vivaio nel settore giovanile del Biancorosso?
Ma guarda, è un sogno un po' che noi stiamo cercando di lavorare per questo, insomma, è un sogno un po' per quanto mi riguarda, insomma, che sono responsabile dell'area, insomma, è un sogno che anche mio.
Sarebbe un grossissimo risultato.
Sì, sicuramente, questo sicuramente sarà il percorso, è un percorso iniziato, questo siamo al terzo anno, quindi insomma ci vuole tempo, insomma devono crescere dalle basi, da sotto, quindi sicuramente è un percorso lungo, però ecco, siamo, per quando noi con il massimo impegno stiamo cercando di lavorare per questo, dobbiamo metterci tanto del nostro e dobbiamo anche essere anche fortunati
a trovare il materiale giusto, diciamo, il materiale umano giusto, certo,
pezzi su cui poi magari metterci il nostro, però certo. Ecco, ci vuole anche certo. I ragazzi con quel talento, con quelle caratteristiche insomma su cui possiamo lavorare.
Ci avviciniamo dal settore giovanile alla prima squadra. Valutazione breve, sintetica, su Testa Grossa, terzo portiere dell'Ancona.
Testagrossa è un ragazzo che abbiamo preso quest'anno da una squadra dilettantistica dall'eccellenza laziale e diciamo sta facendo il suo percorso, sicuramente ha fatto un bel salto tenendo una squadra professionistica e da quando è arrivato sicuramente è cresciuto molto e sia dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, tutte le sue componenti. È chiaro, l'unico handicap che diciamo abbastanza grande è quello di non poter effettuare partite, insomma, perché che possano farlo crescere ulteriormente, perché poi
è fondamentale giocare,
allenarsi e crescere, tanti aspetti è importante, però se non c'è poi il riscontro e l'esperienza della partita, diciamo una crescita a metà, insomma, quindi
certo.
Handicap per questo, però secondo me lui è un ragazzo che è cresciuto molto e poi magari dopo quest'anno diciamo un po' di crescita, magari poter andare
a giocare da un'altra squadra, farsi le ossa,
fare le ossa, certo, l'esperienza, certo. Magari per poi magari
tornare.
Esatto.
Senti, magari... Luca, un flash su Perucchini. Qual è la sua migliore qualità e il suo punto di miglioramento invece che dovrebbe curare?
Ma Perucchini è un portiere ormai esperto, diciamo, quindi è un portiere in grado, insomma, dal punto di vista tecnico completo, insomma, gestisce bene un po' tutte le situazioni di gioco, copre molto bene la porta, forte tra i pali e nelle uscite anche legge bene le situazioni. Forse devo trovare un punto, diciamo, debole tra virgolette, insomma, dove non magari è, forse dal punto di vista podalico con i piedi, è un portiere essenziale che
si affida al rinvio lungo, non va per il sottile, diciamo.
No, cerca, ecco, di rischiare il meno possibile, sì. Magari quelle giocate, però sicuramente è un portiere che rischia poco e proprio per quello magari non commette
errori.
Però, ecco, si fida più, ecco, di andare sul concreto.
Sì, ecco. Sì. Ti faccio una domanda particolare, ne abbiamo parlato prima con gli ospiti che ti hanno preceduto, il secondo gol che prende l'Ancona con la Vispesaro, no? In molti hanno detto Perucchini doveva uscire, però la palla è sul primo palo, c'è una responsabilità anche generica del portiere su quel gol secondo te?
Ma guarda, quelle son palle, quelle messe lì sulla zona primo palo, a rientrare in quel modo con un portiere non arriva, non fa fatica ad arrivare.
Perché ricordiamolo, no, Luca, qual è la posizione sul calcio d'angolo del portiere? Non è sul primo palo, diciamolo.
Centro porta, chiaramente lì...
Una volta addirittura si stava proprio attaccati al secondo palo, adesso non è più così, no?
Una volta siamo un po' più su, diciamo, a tre quarti porta, adesso stiamo a centro porta, però è una zona dove la palla arriva talmente presto, diciamo, in quella zona dove c'è tanta gente lì davanti che il portiere non riesce ad arrivare.
Non riesce ad arrivare, infatti, secondo me...
Magari se c'è una zona che arriva su centro area piccola o secondo palo, magari ci riesce, arriva meglio perché ha più tempo di effettuare l'intervento.
E di leggere la traiettoria, no? Lì la traiettoria è più corta.
Zona, il portiere...
Non arriva. Senti, ultima cosa, qual è, così tu annusi la, forse meglio anche di altri, visto la tua grande esperienza, e abbiamo messaggi, Giampaolo, ciao Luca, gran professionista, un abbraccio, portali tutti a San Pacifico a piedi, a fine anno raggiunta la salvezza, ti dice Giampaolo. Gianni dice: Gentili, in allenamento dovete insegnare Perucchini ad uscire più spesso dai pali, perché sui calci d'angolo non si butta mai nelle mischie, gli attaccanti avversari sono troppo liberi. Abbiamo già risposto che non è il caso di Pesaro. Giacomo che dice: potete chiedere al signor Gentili se secondo lui il portiere Perucchini ha responsabilità sui gol subiti a Pesaro, perché è una domanda che si fanno tanti tifosi. Allora, sul secondo gol abbiamo risposto, sul primo gol quali sono le responsabilità di Perucchini? Pucciarelli gli è arrivato davanti da solo, no?
Uno contro uno, quello poi Pucciarelli è comunque un giocatore di qualità che ha calcato anche i campi di Serie A. Perucchini nell'uno contro uno ha, diciamo, pensato che potesse calciare subito sul primo palo, l'attaccante ha fatto una finta di calciare, poi è andato a terra e poi ha fatto lo scavino, quindi
ha fatto una giocata da grande attaccante Pucciarelli.
Sì,
non ha fatto
freddo, è stato freddo e quindi
non si gioca in Serie A a caso, no Luca?
Sono uno contro uno, mi sembra un po'.
Sì. No, dicevo, a proposito di Pucciarelli, non si gioca in Serie A per anni a caso, no?
Esatto, proprio in quelle situazioni i giocatori di un certo livello.
Senti, Enzo ti dice: nell'Under 17 ci sono due bravi portieri.
Sì, sì, no, ma diciamo che un po' in tutte le categorie abbiamo diversi ottimi elementi. Confermo che anche nella 17 ci sono.
Giovanni dice: deve uscire, era riferito a Perucchini. Poi andiamo avanti, ancora ci sono altri messaggi per Luca, ci sono saluti, poi più giù Stefano, se scorri in fondo. Luigi dice: Luca un grande allenatore, una bella persona, siamo in buone mani, speriamo in un lungo periodo di collaborazione con la nostra Ancona. Quindi i tuoi fans si fanno sentire, Luca.
Possibile, perché trovo bene ad Ancona come città, come tifoseria, come società, insomma.
Ecco, allora a proposito di questo ti stavo chiedendo prima di lasciarti, ecco, qual è l'aria che respiri con la tua esperienza nello spogliatoio, nel giro della squadra, del gruppo squadra, oggi rispetto a 2 settimane fa, a 10 giorni fa?
No, sicuramente un'area che di una squadra che vuole sicuramente tirare fuori da questa situazione. Purtroppo, ecco, l'annata fino adesso è stata un po' quella che è, insomma, come conosciamo tutti, però lo spirito è quello di venirne fuori tutti insieme. I ragazzi stanno...
Quindi questi ultimi due risultati positivi hanno un po' cambiato, no? L'umore.
Sicuramente i risultati positivi aiutano la fiducia, a lavorare meglio, a crederci ancora di più, perché insomma i ragazzi vedono che comunque hanno le qualità per potersi per venire fuori dalle acque, insomma, un po' così
paludose, diciamo.
Quindi c'è sicuramente grande voglia, grande compattezza di portare, insomma,
l'Ancona in salvo.
Assolutamente.
Bene.
Sì.
Grazie Luca, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccio.
Buona serata.
Alla prossima. Ok, buona serata a voi. Ciao.
Bene, lasciamo anche Luca Gentili, allenatore per quello che riguarda i portieri biancorossi.
Dobbiamo correre,
vado di
il nostro ultimo ospite,
sì,
che lo dico, è Andrea Mussi, che è il doppio ex centravanti dell'Ancona stagione 2005-2006, per lui 30 3 presenze, 11 gol. Poi lui è carrarino puro sangue, perché è nato a Carrara, ha giocato nella Carrarese più avanti, anni dopo, conosce a menadito la Serie C, è direttore sportivo, è stato al Siena, è stato in altre società, adesso è il direttore sportivo del Trapani e con il Trapani sta realizzando un ottimo lavoro, perché il Trapani sta dominando il campionato di Serie T, il girone I della Serie D, ed è con un ampio margine, ce lo faremo raccontare da lui adesso, sta appunto dominando il girone I della Serie D. Buonasera ad Andrea Mussi, grazie di essere con noi a Radio Tua.
Buonasera a tutti, grazie a voi di avermi invitato.
Allora, Andrea, partiamo dal tuo incarico attuale, direttore sportivo del Trapani, una società nuova, solida, molto ambiziosa. Tu hai scelto di abbracciare questo progetto e state andando molto bene, perché insomma la classifica dice che avete 7 punti di vantaggio sulla seconda e mancano, credo, 11-12 partite alla fine.
Sì, sì, sono molto contento della scelta che ho fatto, perché ho pensato che nel calcio moderno conta più il progetto e la presidenza che le categorie, e sinceramente sono stato premiato perché ho un presidente importante, Valerio Antonini, un presidente che ha investito tanto, e i risultati si vedono, perché siamo primi con 7 punti, ma soprattutto siamo primi con 21 vittorie e 2 pareggi, senza mai una sconfitta, e questo quindi fa vedere l'investimento e il valore della rosa che abbiamo. L'allenatore Torrisi ha fatto grandi cose. Quindi
Fortunato molto... Torrisi, giusto?
Alfio Torrisi.
Alfio Torrisi.
Alfio e, Torrisi.
Ecco,
presidente Valerio Antonini.
Sì, Valerio Antonini è un imprenditore romano, molto solido e molto ambizioso, che ha altre esperienze nel calcio, era anche nel giro della Lazio, insomma è una società molto solida, è un progetto che si sta sviluppando alla grande, e immagino che state anche progettando la prossima stagione.
Sì, con i dovuti scongiuri come si fanno, ma anche con la certezza che il nostro cammino sicuramente ci porterà in Serie C, stiamo già valutando dai rinnovi alle varie soluzioni, stiamo iniziando a ragionare adesso, è ovvio che dobbiamo aspettare ancora la matematica, ma il presidente sta già investendo, come ha già investito sullo stadio, sulle strutture, addirittura sul ritiro estivo, è proiettato per un altro anno importante.
Ecco, veniamo alla sfida di dopodomani. Domenica c'è Ancona Carrarese, tu sei carrarino di nascita, hai giocato nell'Ancona anche stagioni importanti, lo ricordiamo, capocannoniere dell'Ancona 2005-2006 con 11 gol, 33 partite giocate, giocavi sempre quell'anno, mi sembra che le hai fatte tutte o quasi, forse una ne hai...
Sì, forse Benevento per qualifica, sì. Poi l'ho fatto...
Che poi ricordiamo, quella è la stagione in cui sostanzialmente poi l'Ancona fu promossa, perché pur avendo perso lo spareggio col Sassuolo, che cominciava la sua grande scalata che l'avrebbe portata alla Serie A, l'Ancona poi fu ripescata. Andrea, questa Ancona che comunque tu conosci, perché sei un profondo conoscitore della Serie C, fino all'anno scorso lavoravi su questi versanti, ecco, ti aspettavi un'Ancona così in difficoltà in questa prima parte del campionato?
No, sinceramente no, soprattutto perché l'Ancona stava lavorando molto bene, sia il direttore che la proprietà, anche l'allenatore stava lavorando bene. Poi l'anno scorso verso la fine ho visto c'è stato un po' di cambiamento, ma pensavo che con la progettualità e soprattutto la conoscenza degli addetti ai lavori dell'Ancona la squadra fosse in una situazione migliore, però a volte i campionati nascono male e quindi bisogna cercare di riportare la barca in porto, ecco, anche se non era sicuramente le aspettative di quest'anno, sia dei tifosi che della proprietà. Non me l'aspettavo.
Ecco, tu hai, adesso ti faccio una domanda che va un po' fuori dall'ordinario, ma con te me lo posso permettere, perché tu anche come calciatore sei stato nella Fiorentina, conosci l'ambiente della Fiorentina, ecco, che idea ti sei fatto quando ancora hai scelto Donadel di proseguire con Donadel dopo le ultime partite della scorsa stagione?
Ma io penso che Donadel sia stato anche un allenatore in campo, perché il suo modo di giocare, il suo modo di interpretare calcio sicuramente lo collocava già come un allenatore predestinato, però passare a volte dalle settori giovanili alle prime squadre in Serie C non è mai facile, anche non lo conosco, quindi non so bene, non lo conosco nell'allenatore, però a volte anche il rapporto con calciatori di altre categorie, altre mentalità, a volte in C può rendere meglio un allenatore che ci ha giocato tanto, che ha vissuto gli spogliatoi. Le difficoltà dei calciatori di C sono sicuramente diverse dalle difficoltà dei calciatori di Serie A, quindi questo potrebbe essere la causa di non avere reso come può. Però io l'ho presa bene, perché alla fine è un allenatore di prospettiva, un allenatore giovane che sicuramente farà grandi cose.
Ecco, adesso l'Ancona sta ripartendo, diciamo che con questi due risultati, la vittoria in casa con l'Olbia, il pareggio nel turno infrasettimanale a Pesaro, ha fatto 4 punti, si è tirata fuori dalla zona playout ed è una classifica molto corta, perché a 3 punti ci sono addirittura i playoff. Secondo te, in 12 partite, per la tua esperienza, 36 punti in palio, l'Ancona appunto che è un punto sopra i 28 del Sestri Levante, che è l'ultima squadra dei playout, ed è a 3 punti però anche dalla Virtus Entella, che occupa l'ultima posizione utile per i playoff. È ancora tutto in ballo? Cioè, secondo te ci sono ancora i margini per ambire a un piazzamento in zona playoff?
Io credo proprio di sì, perché poi l'allenatore conosce bene la piazza, si è riportato un paio di giocatori suoi che conosce bene, si sono rinforzati, e io credo che l'Ancona il campionato, specialmente nei playoff, aspetta le squadre che si riorganizzano e iniziano a macinare gioco e punti. Io credo che l'Ancona possa arrivare ai playoff. Ovviamente, guardando il rullino di marcia, ci vuole qualche vittoria in più in casa, perché 5 vittorie che abbia fatto sono poche, e quindi ora è la Carrarese, quindi la squadra di città, però ci vorrebbe, per provare a veramente a fare uno scatto in avanti, ci vorrebbe una vittoria
domenica
con la Carrarese.
Ecco, cosa ci dici della squadra della tua città, della Carrarese, che arriva al Del Conero, lo ricordo, sull'onda di 4 vittorie consecutive, nuovo allenatore Calabro, 4 vittorie consecutive?
Io dico che la Carrarese è una squadra costruita per cercare di vincere il campionato. Poi quest'anno Cesena e all'inizio Torres hanno fatto il vuoto, però la Carrarese era partita per vincere il campionato, e diciamo che sta mantenendo le aspettative. Aveva un allenatore bravo, forse un pochino più pacato anche dal punto di vista del gioco, ne ha preso uno più grintoso, ha tenuto su e giù lo stesso modulo, ma sicuramente ha cambiato il trend, perché 4 vittorie di fila appena arrivato gli danno grande forza e grande entusiasmo. Però ripeto, Ancona è sempre stato un campo difficile dove vincere, e anche per i numeri fare la 5ª vittoria di fila non so se gli potrà riuscire. Sicuramente è una delle squadre più forti del campionato, l'ha dimostrato con i numeri e soprattutto con le prestazioni.
Mancherà Della Latta, giocatore che tu conosci molto bene, per squalifica. Quanto può incidere l'assenza Della Latta in questa partita, nell'economia della partita?
Ma tanto, perché non solo dal punto di vista del gioco proprio vero e proprio che ha il ragazzo, ma sicuramente è un giocatore di quelli con più personalità, è un leader, diciamo, della squadra, e quindi anche in trasferta, nella gestione, nell'approccio della gara, mancando lui sicuramente mancherà tanto apporto caratteriale alla squadra. Però nello stesso tempo hanno diversi giocatori importanti che dal punto di vista calcistico lo sostituiranno alla grande.
È rosa molto ampia quella della Carrarese. Poi hanno aggiunto anche giocatori come Finotto a gennaio, che era in procinto di venire all'Ancona.
Hanno preso Finotto, poi si sta confermando Cicconi come giocatore importante, con tanti assist. I due giocatori davanti, sia Capello che Panico, alla fine hanno fatto, mi sembra, 6-7 gol a testa, quindi hanno diverse...
E Finotto è già andato in gol in 2 partite. Già...
Sì, penso a Chiavari, se non mi sbaglio, 2 domeniche fa.
Sì.
Ma è una squadra che crea, però concede, specialmente in trasferta. Penso che abbia perso diverse volte, abbia subito quasi il doppio dei gol che in casa. Adesso che sto parlando ovviamente dalla parte anconetana, c'è la possibilità di fargli male in trasferta. In casa hanno un campo particolare, un sintetico strano, dove loro riescono veramente a imporsi non solo tecnicamente ma anche fisicamente.
Andrea, ci sono saluti da nostri ascoltatori e c'è anche una richiesta particolare, te la giro, di Giampaolo, nostro ascoltatore, che ti saluta e ti dice buonasera. Andrea, ho una domanda estranea al calcio. Lei che lavora a Trapani, quante volte è andata a mangiare i migliori cannoli siciliani da Dattilo? Non mi dica mai, buon lavoro. Trapani, bellissima città.
Allora, mi ha toccato... è il mio punto debole, io non sono un grande mangiatore ma sono goloso, i cannoli di Dattilo sono veramente buoni, a volte arrivano anche a sorpresa in sede e io scappo, però mezzo lo mangio sempre, gli dica al tifoso, mezzo non si può dire di no ai cannoli siciliani, di Dattilo soprattutto.
C'è partecipazione da parte del pubblico a Trapani?
Sì, abbiamo 3.700 abbonati, abbiamo tra i 5 e 6.000 tifosi tutte le domeniche, anche in Coppa Italia siamo in semifinale e si prevedono 6.000 per la semifinale di ritorno con l'Imolese. L'entusiasmo che ha portato il nostro presidente è fuori categoria, c'è uno stadio pieno di Serie D, se uno non legge il nome dell'avversario sembra di giocare in Serie B.
Da Trapani anche. Ricordiamo che se non mi inganna la memoria è partito italiano.
Sì, partito italiano e da lì ha iniziato la sua scalata. Sono partiti tanti calciatori, anche qualche direttore, quindi spero che sia di buon auspicio.
Sì,
anche,
e ha concluso credo la carriera a Trapani Simone Rizzato, bandiera dell'Ancona, che credo che a Trapani ricordino molto con molto
sì, lo ricordo.
Benissimo, Andrea, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il tuo lavoro. E chissà che magari prima o poi le tue strade e quella dell'Ancona non possano incrociarsi, visto anche la tua carriera molto, molto promettente. Insomma, ecco. Ti farebbe piacere lavorare di nuovo ad Ancona?
Sì, sì, mi farebbe piacere. Allora, premetto che vorrei rimanere 100 anni qua col presidente, perché oltre a vincere col calcio sta vincendo anche col basket, quindi è un vincente e quindi mi piacerebbe, perché ci lavoro bene. Però tornando all'Ancona... sarei contento di tornare, poi perché c'è una cosa particolare, io come ricordato prima C2-C1 l'ho come vinta, poi ho vinto la B A, anche se non ho giocato, sono andato in panchina qualche volta con Gigi Simoni, mi mancherebbe da fare CB ancora, quindi si sa mai nella vita.
Benissimo, allora in bocca al lupo, grazie di essere stato con noi, un grande abbraccio Andrea, grazie.
Grazie e buona serata, grazie ancora.
Bene, lasciamo anche l'ex biancorosso, direttore sportivo ora del Trapani, Andrea Mussi, e siamo alla parte finale, Nando. Siamo arrivati agli
sgoccioli. Che vuoi dire? Che vuoi dire?
Niente, andiamo un po' con gli arbitri qua. Allora,
Quaterosa,
ho trovato che c'è la signora Martina, eccola qua, Martina Molinaro, che è il quarto ufficiale che viene dalla Lamezia Terme per Sestri Levante Cesena.
Benissimo.
Basta, non c'è nient'altro.
Benissimo.
Per quello che riguarda...
Io auspico una presenza più, lo sapete, insomma, auspico fra gli arbitri una presenza... più elevata di signore, perché mi pare che almeno quelle che stanno viaggiano bene, anche il clima spesso è più disteso, non so, insomma, se ci fosse qualche volto femminile in più fra gli arbitri non mi dispiacerebbe.
Allora andiamo con Arezzo Recanatese, che sarà diretto dal signor Giuseppe Rispoli, che giunge da Locri
e sarà la prima partita della Recanatese con il nuovo allenatore, lo ricordiamo, dopo l'ultima sconfitta in casa della Recanatese con il Rimini, la società del presidente Guzzini ha scelto di cambiare e ha chiamato esonero dolorosissimo quello di Giovanni Pagliari, che è la Recanatese, insomma, l'allenatore che da 3 anni faceva benissimo a Recanati, che ha firmato la prima promozione in Serie C della Recanatese, è stato esonerato al suo posto Filippi. Poi
Fermana Spal sarà diretta dal signor Enrico Gigliotti, che giunge da Cosenza.
E anche questa partita per la Fermana assomiglia, anche se ancora mancano 12 giornate, assomiglia a un'ultima spiaggia. E tutto sommato, no, all'Ancona farebbe molto comodo se la Fermana riuscisse a fermare la Spal.
A fermare il cammino della Spal. E comunque una bella rotta dura. Vispesaro Pescara, diretto dal signor Giuseppe Vingo da Pisa.
Ecco, Pisa ci ricorda il signor Iago Bellis, che insomma non ha lasciato un grande ricordo qui al Del Conio, nonostante che l'Ancona abbia vinto 2-0 poi con l'Olbia. Allora, veniamo alla squadra arbitrale che dirigerà...
E vi ricordo che prevendita sempre attiva, potete fare il biglietto anche domenica prima dell'inizio del match. Ancona Carrarese, diretta dal signor Domenico Mirabella, che non scrive libri, che giunge da Napoli lo stesso, però sarà parente, chissà.
Quello Michele, questo Domenico.
Giochiamo di domenica, quindi ci è arrivato Domenico a noi. Primo assistente, il signor Daniel Cadirola, che arriva da Milano, così come giunge da Milano il secondo assistente, che è il signor Edoardo Maria Brunetti.
Brunetti, cognome anconetano, eh?
Quarto ufficiale, Michele Buzzone, che da arriva Enna. Da Enna.
Quindi, nord, centro e sud, perché abbiamo Enna, Milano, no, il centro non c'è, Enna, Milano e Napoli.
Oh, allora, sperando di sbagliarci...
Vediamo questo signor Mirabella.
Sperando di sbagliarci alla grande. Già tanto è stato destinato anche per la partita
però
successiva.
Però non mi pare
già,
che, tu sbagli spesso. Di solito ci azzecchi.
Purtroppo. Allora, andiamo a vedere com'è questo signor Mirabella. Insomma, allora, diciamo che... Per quello che riguarda la Lega Pro, l'unica partita, anzi no, non niente, mi ero convinto che una l'aveva saltata, invece no, proprio non c'è. Allora, cartellini gialli l'ha sempre rifilati, non c'è verso. Sia
in Coppa Italia no, Rimini Catania di Coppa Italia senza cartellini.
Sì, ma andiamo...
Gli altri sì, insomma. Sì.
Ovunque c'è cartellino giallo e purtroppo c'è anche cartellino rosso.
I rossi, sì, i rossi, perché vediamo Virtus Francavilla.
Partendo dalla prima diretta per quello che riguarda Lega Pro, si chiama Pescara Juventus Next Generation, dove ha rifilato un cartellino giallo. Poi per il girone C...
Diversi cartellini gialli, che quello significa...
Sì,
che...
sì, nel girone C giallo e rosso.
Sì.
E poi sempre C giallo, girone A gialli
e poi Virtus Entella Cesena, cartellino rosso e cartellini gialli. Vediamo un po' i numeri.
I numeri, guarda, ti metti
comunque ha arbitrato parecchio,
ha arbitrato parecchio per quello che riguarda, quindi speriamo che sia solamente
perché lui mi sa che al primo anno, vai un po' giù, scusa, scorri in fondo, vediamo un po'.
Ci parla dal primo agosto, agosto ha fatto primavera.
Sì, forse è il primo anno. Vediamo un po' i numeri.
I numeri, insomma, sono a questo punto la sedicesima partita, questa sarà la sedicesima partita, ma nelle precedenti 15 ha rifilato 62 ammonizioni in 15 partite.
4/5 cartellini gialli.
E 4 espulsioni.
Un'espulsione... ogni 15 partite più o meno. Un'espulsione ogni 4 partite.
E quindi insomma questa è
la
situazione.
Diciamo che ha il cartellino abbastanza facile.
Abbastanza facile, ha paura probabilmente che gli sfugga la partita.
Ci sono messaggi che abbiamo lasciato indietro. Qualcuno, Enzo, che dice con la Carrarese sarà tosta, ma confido nella buona media attuale. Occorre fare una partita senza distrazioni difensive e con un atteggiamento propositivo. Poi c'era Giovanni che diceva, qualcuno che parlava ancora del gol subito, va in fondo,
che abbiamo anche di qua,
la domanda questa l'abbiamo fatta, quella di Giampaolo,
ma ha aperto Giampaolo invece che quello di
Michele. Domenica prossima sono fiducioso per il risultato, 2-1 per noi, tanto un gol lo prendiamo sempre, marcatori spagnoli su rigori, Energy e Finotto per loro, quindi anche da giocarsi anche i marcatori, grazie Michele. Poi eccola il gol di Pucciarelli, ero a Pesaro, dice Luke, sul calcio d'angolo i nostri difensori non hanno staccato i piedi da terra, giustissimo, vero, l'ho visto anch'io. Poi abbiamo ancora
Luciano che dà un suggerimento.
Sì, è un suggerimento tattico quello di Luciano. Molto mettiamo il pullman davanti alla porta.
Potrebbe essere
un'idea. Poi
Giampaolo che sta scrivendo, vediamo se riusciamo a leggerlo.
Abbiamo
alla fine
anche un altro parere sul gol di Pucciarelli che dice
l'ho visto prima, ma aspetta che forse lo recuperiamo.
Un altro che dice no, Perucchini deve uscire, No, non è lì, è sotto, credo. Comunque, va bene. Poi lo recuperiamo, prima di chiudere lo leggiamo. Eccolo, Gianni che dice: il gol di Pucciarelli è tutta colpa di Pellizzari e Perucchini, non c'entra niente. Sono
era questo, era,
d'accordo, sì. È un po' quello che avevo detto prima, perché Pucciarelli si presenta da solo davanti a Perucchini e da attaccante consumato finta, e poi con lo scavetto lo supera. Nessuna responsabilità del povero Perucchini, e come non ce l'ha sul secondo gol, perché sul secondo gol palla sul primo palo e sono i giocatori difendenti del primo palo che devono intervenire e invece non hanno, come ha detto l'altro ascoltatore, non hanno staccato i piedi da terra. E poi ricordiamoci che quel calcio d'angolo l'aveva calciato un certo Valdifiori, che in quanto a piedi, magari adesso va piano, però in quanto a piedi sono buoni.
Qui guarda, c'è un saluto dalle parti tue,
sì,
mi pare.
Parti mie, da Alessandro Santoni, saluti davvero, li ringrazio e saluto, ho anche amici da quelle parti. Poi Stefano, direi che
ci siamo. Giampaolo non arriva niente da Giampaolo, sì, che vedo che scrive, ma non scrive, quindi va bene così.
Bene così. Ricordiamo che sono stati con noi,
come
questa
non
sera.
Detto, ha scritto. Aspetta, che lo
vorrei dire due parole.
Aspetta, che vado qua.
Sul mister che ha cambiato la sua filosofia di modulo, ma è riuscito, pur con tanti problemi anche di mercato, nel suo nuovo 3-5-2 molto propositivo, a dare qualcosa che è mancato appunto nel mercato. Quindi Giampaolo e il suo apprezzamento per Colavitto, che ha cambiato modulo per adattarlo ai giocatori e al materiale umano che ha a disposizione. Bene, direi che è tutto, sono le 20 in punto questa sera.
Esatto. Sono stati comunque Giampaolo, lui si prepara perché parla di tutto quello.
Ma noi
che
abbiamo degli ascoltatori che sono molto attenti attenti e molto con osservazioni molto interessanti.
Sì, sì, no, ma dico, Giampaolo insomma parla con cognizione di causa per quello che riguarda i cannoli, visto che lui è compagna sono esperti della produzione dei cannoli qui da noi.
Infatti
quindi
ha parlato di Dattilo, che è un'autorità nel campo.
Quindi starà studiando per scippare qualche segreto a Dattilo.
Bene, allora, ripeto, sono stati con noi Francesco Monaco, allenatore dell'Ancona, promossa in Serie B, ultima promozione in Serie B, ma anche della Carrarese. Poi Gabriele Morganti, libero dell'Ancona nel campionato 84-85, allenatore. Luca Gentili, che è il preparatore dei portieri dell'Ancona, ma anche il responsabile dell'area portieri del settore giovanile. E Andrea Mussi, direttore sportivo del Trapani e doppio ex di Ancona e Carrarese. Giampaolo dice: già scippato il segreto di Dattilo. Benissimo, da Ferdinando Vicini.
Proveremo,
buonasera.
Proveremo.
A tutti,
dai, Giampaolo.
Vi ricordo soltanto che domani c'è la replica alle 13.
Diamo la giornata, aspetta, prima, sì, di salutarci, perché così almeno. Allora, la 27esima giornata, che inizierà con le tre partite alle ore 14, tra cui quella del Conor, Ancona Carrarese, contemporanea Fermana Spalle, Torres Perugia. Poi 16:15 Arezzo Recanatese, Pineto Olbia, Rimini Pontedera alle 18:30, alle 20:45 Juventus Next Generation Lucchese, Vispesaro Pescara. Si chiude la 27esima giornata lunedì sera 20:30 Gubbio Virtus Entella e alle 20:45 Sestri Levante Cesena.
Bene, è tutto. Dicevo che ci sarà la replica domani alle 13,
vabbè, consueto,
come di consueto, e che domenica dalle 13:45 saremo in diretta dal Del Conero per la radiocronaca di Ancona Carrarese.
State con noi, state, e vi aspettiamo al Del Conero.
Darei più spazio a Marenco, l'ultimo, esatto, messaggio di Leonardo. Buonasera a tutti.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.